Newsline Sera.
Alle 18.32, una buona serata da Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline. Capiremo con la cronaca quelli che sono gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'esplosione al deposito Eni di Calenzano. Nelle vicinanze della pensilina numero 6, al momento dello scoppio, era in atto il sollevamento di un carrello tramite un macchinario proprio in concomitanza della formazione di una nube di vapori di carburanti. La vicinanza di questa operazione potrebbe aver contribuito all'innesco dell'esplosione. Questo è quanto si apprende ai margini dell'inchiesta della procura condotta dalla procura di Prato in base ad ipotesi maturate nel proseguo degli accertamenti tecnici in corso. Il fumo di vapori è lo stesso riferito ad alcuni testimoni e corrisponderebbe a quello che si nota nel primo video disponibile sull'esplosione. Intanto prosegue l'esame di tutte le immagini che sono a disposizione, raccolte dalla videosorveglianza del deposito, per cercare altri elementi utili oltre al video circolato poche ore dopo l'esplosione, in cui, sia pur sgranato, le immagini riportavano il diffondersi appunto di fumo che formava una piccola nube gassosa alla base di una corsia di carico di carburanti prima dell'esplosione. Un documento prezioso. La speranza è quella di trovarne altri simili. Secondo quanto emerge, proseguono intanto anche i colloqui investigativi con i testimoni, innanzitutto autotrasportatori, addetti dell'impianto e manutentori esterni. Vengono sentiti tutti quelli che sono in grado di riferire qualcosa di utile, a partire dai testimoni diretti presenti nel deposito la mattina del 9 dicembre. Anche l'acquisizione dei documenti delle aziende è un'altra attività delegata dalla Procura di Prato, che continua raccogliere gli elementi utili a definire vari aspetti, tra cui i rapporti tra il committente Eni e l'appaltatore, le modalità di servizio riguardo alla manutenzione straordinaria in corso nel sito e le attività di accesso e carico delle autocisterne per la clientela. Di certo c'è che la mattina dell'esplosione nel deposito erano in corso due distinti interventi di manutenzione agli impianti: uno alla pensilina numero 7, accanto a quella dell'esplosione, che riguardava una condotta di alimentazione per il carico di carburante ai camion; l'altro intervento invece riguardava la riparazione di due raccoglitori di vapori, uno più piccolo e uno più grande, che da tempo risultavano malfunzionanti, che sono proprio alla corsia 6, ovvero quella dell'esplosione. La Procura di Prato fa sapere poi che lunedì prossimo alle 10.30 ci sarà un nuovo sopralluogo da parte della procura, con i consulenti tecnici incaricati di una perizia sugli apparati industriali del deposito. Infine è stato reso noto che le salme delle 5 vittime dell'esplosione devono rimanere ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'Istituto di Medicina Legale di Careggi per l'espletamento di altri accertamenti dopo le autopsie che sono state già effettuate. Per quanto riguarda gli altri particolari sull'inchiesta, sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Due squadre di manutentori al lavoro mentre si effettuavano a poca distanza le operazioni di carico delle autobotti. Nell'inchiesta condotta dal procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione nel deposito Eni di Calenzano, in cui sono morte 5 persone e altre 29 sono rimaste ferite, stanno affiorando più marcati i contorni di quel momento di lunedì 9 dicembre e si avvicinano rapide le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Si delineano responsabilità molteplici, in primis sul piano della sicurezza, dove sarà fondamentale appurare la compatibilità delle operazioni di manutenzione e riparazione, come ormai chiaro si stesse effettuando in quelle ore per conto della Sergen di Potenza incaricata Eni, mentre sulle corsie attigue gli autotrasportatori, tutti dipendenti della BT di Roma, stavano procedendo all'approvvigionamento di carburante. Una consuetudine che non è mai stata percepita come una condizione di pericolo, dice un camionista e sindacalista della Will Trasporti Toscana, ma andrà chiarito se quanto contenuto nel piano di rischio dell'impianto sia stato valutato correttamente o se invece sia stato sottostimato, documento già acquisito dalla procura insieme ad altri protocolli e contratti di lavoro tra le varie sedi delle aziende coinvolte. Le ricostruzioni evidenziano la fuoriuscita di una nube da una baia, questo è il nome delle corsie dove sostano le autobotti, prima dell'esplosione. Un accumulo, si ipotizza, di vapori di benzina non convogliati e recuperati quindi in sicurezza nelle condotte. L'innesco può essere stato una piccola sorgente di calore o anche il contatto con un apparato elettrico come un cellulare, e tutti ne avevano uno all'interno della cabina, dice un autotrasportatore. Lunedì è previsto un altro sopralluogo alla presenza dei tre consulenti nominati dalla procura. Intanto a Careggi sono terminate le autopsie, cui seguiranno le verifiche per l'identificazione delle salme.
Claudio Descalzi, l'amministratore delegato di Eni, aveva telefonato martedì scorso al sindaco di Calenzano Carovani esprimendo cordoglio per le vittime dell'esplosione. Mi ha chiamato quando ero sul sito dell'esplosione, ha spiegato Carovani, facevo fatica a comunicare, è stata una chiamata normale, di cortesia, apprezzabile. Per il sindaco invece il resto delle questioni che sono sul tappeto le affronteremo più avanti, c'è l'intenzione anche da parte della regione toscana di aprire, dice Carovani, un tavolo di confronto a cui parteciperemo molto volentieri, ponendo il tema della compatibilità di questo sito con il contesto in cui è inserito. E oggi ennesimo incidente mortale sul lavoro in un'azienda agrituristica di Barberino. In realtà l'incidente è stato ieri, ha perso una vita una donna. Dai primi accertamenti è emerso che la donna, 49 anni, dipendente della struttura ricettiva, mentre era alla guida di un veicolo elettrico all'interno dell'azienda, percorrendo un tratto di strada in forte pendenza, avrebbe perso il controllo del mezzo, precipitando nel terrazzamento sottostante da un'altezza di circa 4 metri, indagini in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo e del personale della USL Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi del lavoro. Non chiamiamoli errori umani. Spesso si dice che i lavoratori non hanno cultura della sicurezza e non denunciano, e quando lo fanno cosa succede? E questo è l'interrogativo che pone rispetto a quanto emerge dall'inchiesta sull'esplosione di Calenzano. La scrittrice Simona Baldanzi, sindacalista CGL, come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a Prato, adesso lavora per il patronato Inca, figlia di operai, essa stessa lavoratrice precaria a lungo, ha voluto tenacemente tenere insieme il tema del lavoro con l'ambiente, indagando, studiando, impegnandosi in Appennino e sulla Piana. Chiara Brilli l'ha intervistata.
Mi ha colpito proprio una di queste lettere scritte di pugno, quindi con la propria calligrafia, mettendoci proprio il corpo dietro alle storie. Spesso siamo a raccontare di una cultura della sicurezza che manca, di lavoratori che non ne hanno, di formazione carente, di lavoratori silenziosi che tendono a fare il lavoro come muli, senza nessuna considerazione. No, e lui aveva scritto, aveva denunciato, non solo per la segnalazione, ma perché dal testo unico l'articolo 20 obbliga i lavoratori a denunciare, cioè li mette anche in una sorta di tassello di responsabilità dentro un'organizzazione del lavoro, cioè non sono una cosa a sé stante, ne fanno parte e devono anche essere ascoltati. Lì va indagato e lì va visto che lui avrà detto, lo avrà scritto a qualcuno che doveva riportarlo magari ai superiori, cioè una catena di responsabilità. Spesso invece quando si racconta, quando si parla di queste morti o quando si parla di salute e sicurezza, si parla di errori umani, però se tutte le procedure vengono fatte, se tutte le responsabilità vengono, questa cosa del rischio si riduce drasticamente. Quindi non sono una sequenza di errori umani, ma sono semmai una sequenza di errori sistematici, perché si prevale il profitto e non prevale invece la catena umana che dovrebbe anche proteggerci.
Con Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te. Controradio.
So clear, just like the way we always.
Col bilancio di previsione del Comune di Firenze non andiamo a toccare le tasche dei cittadini né come tasse né come tariffe. Sul welfare e la casa, nel piano triennale degli investimenti abbiamo inserito risorse per 72,6 milioni con una aggiunta di 20 milioni di euro dedicati per ristrutturazione e assegnazione di nuovi alloggi popolari. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro presentando per l'appunto il bilancio di previsione. La spesa corrente, ha precisato Funaro, è di 861 milioni nel 2025 con oltre 2,5 miliardi nel triennio, gli investimenti saranno di oltre 434 milioni nel 2025 ed è confermato un miliardo fino al 2027. Prioritarie le azioni in materia di welfare, politiche abitative, sicurezza e ambiente. Sentiamo la sindaca Funaro intervistata da Sandra Salvato.
Noi abbiamo costruito un bilancio grazie al lavoro degli uffici, grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra con tutti gli assessori. Un bilancio dove non vengono toccate le tasse per i cittadini, non vengono toccate le tariffe dei servizi a partire dai nidi, le mense e tanti altri servizi, le iniziative sportive, non viene toccato niente, a fronte di un lavoro importante fatto sul nostro bilancio che porta aumenti di spesa corrente, soprattutto per quello che riguarda risposte che devono essere date ai nostri cittadini e servizi per fare in modo che i nostri cittadini siano al centro. A partire dal tema che la grande urgenza che c'è in questo momento, che è quello delle tematiche abitative. Abbiamo inserito 4 milioni di euro per il contributo affitto nel 2025 e poi negli anni successivi, 20 milioni di euro nel piano triennale aggiuntivi alle risorse che già c'erano per andare a ristrutturare e dare case di edilizia popolare ai cittadini che sono in lista d'attesa, investimenti importanti anche nel verde, abbiamo raddoppiato la cifra del piano degli investimenti perché pensiamo che le tematiche ambientali siano un'urgenza vera, oltre a tutta l'altra parte dei servizi sportivi, dei servizi educativi e di tutta la parte della cultura del welfare dove c'è un aumento di spesa corrente, oltre a confermare tutta la parte degli investimenti importanti. Voi considerate che la città di Firenze è una città che nel piano triennale degli investimenti investe praticamente 1 miliardo di euro, sono risorse importantissime che tengono al centro da una parte il tema dell'innovazione e dall'altra parte i servizi al cittadino, col cittadino sempre al centro.
Questo per quanto riguarda il bilancio di previsione. Oggi la sindaca Funaro questa mattina era alla commemorazione per le vittime della strage di Piazza Dalmazio. 13 dicembre 2011 Sammo Du, Diop Mor, i due senegalesi morti per mano del killer razzifascista Gianluca Casseri, una centinaia di persone in tutto tra istituzioni, autorità, rappresentanti delle associazioni e cittadini hanno preso parte alla cerimonia, c'eravamo, abbiamo raccolto un po' di voci.
La giornata di oggi è una giornata di ricordo e di memoria, che è per dire non dimenticare quello che è successo, che era successo qua in Piazza Dalmazia nel dicembre di qualche anno fa, e quindi noi ricordando questa giornata anche ricordiamo che purtroppo in questo mondo le ingiustizie ci sono, vanno combattute, le discriminazioni purtroppo viviamo in Europa dove è sempre in aumento le discriminazioni e ci sono anche dei diciamo in molti governi e poteri e politici che fomentano, che alimentano diciamo l'odio.
Qui è Umar, sono il responsabile dell'organizzazione Associazione Senegale Circondari di Firenze. È stata una tragedia, che è stato un grande lotto dopo 13 anni e per quello siamo arrivati qui, che si è lavorato tutte le associazioni insieme con le fiorentini a dire no, che è successo qui a Piazza Dalmazia e anche tutte le parti del mondo. E per quello noi siamo qui tutti gli anni a dire no, a chiedere anche diritti, al dovere, a dare al dovuto, perché ci sono ancora tante lotte da fare qui, su questa città, sui diritti. E oggi è un giorno importante, non solo per i nostri fratelli, ma per lotte anche chi sono vivi, per dargli diritti su tanti posti della Costituzione italiana. E per quello noi siamo qui, per dire grazie a tutte le associazioni che sono lavorate per arrivare qui, che il Comune di Firenze ha riconosciuto questo giorno importante.
Sono Iselin Elzir, l'imam di Firenze. Sono passati 13 anni, la piazza urbanisticamente è cambiata, la città è migliore o peggiore nei confronti delle comunità migranti?
Di sicuro la città è sempre migliore. C'è una scelta politica che è peggiore, ma in generale la città e il nostro paese sembra migliore sia nell'accoglienza sia nell'affrontare la questione dell'immigrazione, ma anche in questo caso l'immigrazione c'entra poco, c'entra più che altro razzismo. Credo nella nostra realtà fiorentina, grazie a Dio, non abbiamo questo razzismo eccezionale o capitare come è capitato questo criminale che ha fatto questa tragedia, ma in generale nel nostro paese non è così.
Vania Bagni, sono passati 13 anni da quel eccidio efferato, cosa ricordi di 13 anni fa?
Beh, ricordo lo sconforto, lo spaesamento soprattutto, perché per noi è stata un'esperienza incredibile, inaspettata, assolutamente, come dire, ci ha preso di stupore. La cosa che ricordo volentieri è che l'AMPI è arrivata subito, c'era Silvano Sardi allora, e come sempre con grande determinazione abbiamo voluto segnare la nostra presenza, il nostro cordoglio alle famiglie e a tutta la comunità, perché questa rappresenta veramente una grande ferita per la comunità tutta. Noi fin da quel momento abbiamo sempre voluto esserci, proprio perché credo ci sia bisogno di questi momenti.
Sara Funaro è un abitué di questa celebrazione, qual è l'emozione di oggi?
Beh, allora, io sono nei 10 anni da assessore, non sono mai mancata, perché per un motivo istituzionale ma anche personale. Primo, perché penso che come istituzione bisogna esserci per ricordare le atrocità che ci sono state e fare in modo di lanciare segnali che siano segnali di inclusione, di parità, che ci devono essere all'interno delle nostre comunità. E ricordare quello che è successo serve per lanciare messaggi di una città che è sempre stata attenta alle differenze, sempre stata attenta all'inclusione, e che dobbiamo lavorare ancora tanto su questo. Da un punto di vista personale, perché ormai in questi anni sia con la comunità senegalese sia con Ken, con la vedova, abbiamo stretto un rapporto che è diventato anche un rapporto personale, e pensiamo che sia importante esserci anche per la vicinanza a chi ha una ferita che non si riemargina mai, e dobbiamo esserci per renderla sempre, sempre più lieve. Quest'anno è il mio primo anno da sindaca e penso che sia importante lanciare il segnale che per noi non smetterà mai di essere alta l'attenzione.
Controradio Newsline sera.
Manifestazione, sciopero e manifestazione oggi anche a Firenze per la Palestina, corteo alle 10:30 da Piazza Santa Maria Novella, Piazza San Marco. Buonasera Federica degli Studenti Pro Palestina, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Una manifestazione all'interno della giornata di mobilitazione nazionale, com'è andata innanzitutto?
Beh, è andata molto bene, direi. Oggi appunto era uno sciopero, una giornata di sciopero generale chiamato da USB, e a livello nazionale la rete Ricerca Università per la Palestina, una rete nazionale di lavoratori e lavoratrici in solidarietà al popolo palestinese, ha deciso di aderire a questa giornata, portando una propria piattaforma incentrata sulla Palestina, il genocidio e le richieste appunto di interruzione immediata delle collaborazioni con le università, gli enti israeliani, ma anche con le aziende belliche, ma anche una riflessione sui tagli che ci saranno per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e anche la riforma 1240, la riforma Bernini sul preruolo, che peggiorerà le condizioni, diciamo, materiali di molte ricercatrici e ricercatori precarie dell'università. A Firenze, come in altre città, a Roma e a Milano, le piazze di USB, ma c'erano anche molte piazze simili alla nostra a Napoli, a Trento e a Torino, c'è stato appunto questo corteo che è stato preceduto da una passeggiata rumorosa di alcuni studenti e studentesse delle scuole medie della città, che si sono ricongiunte al nostro corteo, e abbiamo attraversato il centro della città arrivando fino in piazza San Marco, che è una piazza molto simbolica per la mobilitazione universitaria pro-Palestina.
Sì, perché ricordiamo la tendata dove... che insomma fece molto scalpore. Da questo punto di vista, che risultati la campagna ha ottenuto al momento?
Ma a livello fiorentino, qualche settimana fa il Dipartimento di Matematica ha reso noto che ha sciolto l'unico accordo con un'università israeliana all'interno di un accordo, diciamo, più generale dell'Ateneo tutto fiorentino con una serie di università israeliane. Quindi il tipo di lavoro in qualche modo che si sta facendo è ancora chiaramente in questa direzione, e ci sono tantissime assemblee in diversi dipartimenti dell'Ateneo fiorentino che si stanno muovendo in questa direzione. E partiamo, diciamo, da una promessa, un impegno un po' tradito probabilmente dell'Ateneo fiorentino durante appunto un senato accademico a maggio, a seguito dell'accampata che è durata quasi 2 settimane, quindi un presidio permanente e costante, di mettere su una commissione che rivedesse effettivamente i tanti accordi che l'Ateneo fiorentino ha con le università israeliane. Fino ad ora grandissimi risultati da questo punto di vista non si sono ottenuti, però i lavori dentro i dipartimenti stanno andando avanti in questa direzione.
Grazie Federica, studenti pro-Palestina, buona serata, buona prosecuzione di campagna a voi.
Grazie a voi per questo spazio.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Un dialogo unico tra jazz e elettronica. Giovanni Guidi e Matteo Herber live mercoledì 18 dicembre alle 21 al Teatro di Fiesole. Per la prima volta sul palco dopo il debutto a Density, il progetto del leggendario DJ e producer britannico, insieme al talento del pianoforte sodale di Enrico Rava, per una performance tra improvvisazione e atmosfere da club. Una serata a cura di Toscana Produzione Musica. Info toscanaproduzionemusica.com.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece, a causa di un incidente al chilometro 29.400, 3 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Si ricorda inoltre che fino alle 21 di stasera è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti. Per quanto riguarda quello ferroviario, i treni potranno subire variazioni o cancellazioni con fascia oraria garantita dalle 18 alle 21. Per quello su gomma invece in Toscana disagi solamente nelle province di Pisa e Livorno. Città di Firenze, per lavori con piattaforma aerea inviata avanti sabato 14 e domenica 15 dicembre in orario 9:18, chiusa la corsia tra Piazza Leopoldo e Via Romagnosi per la direttrice verso Via Celso. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
intanto la mamma di Giulio e Vovov di Lazy Lazarus, che era bloccata in A1, non so se è ancora bloccata in A1, ci rassicura che ascoltatrice lunga data e tesserata pure. Lo dovevamo, visto che avevamo fatto una domanda prima nella newsline, quindi correttamente ha risposto. Per cui, grazie. Magari facci sapere appunto com'è la situazione del traffico. Ancora fatecelo sapere. Eravamo rimasti ad una situazione pesante, soprattutto se non ricordo male, dalle parti di Prato Est, però segnalate anche difficoltà di circolazione in A1, Prato Est se non sbaglio è sulla 11, quindi dovrebbe essere due situazioni diverse, o visto che sono poi in realtà abbastanza vicine come svincoli, magari sono propaggini, no, di problemi che si verificano in quella zona e che poi hanno ricadute su vari versanti, su varie direttrici. 342-8104-111 per i vostri messaggi riguardo al traffico e non solo. Questa legge non va bene, una legge spacca Italia, conseguentemente il fatto che si arrivi ad un referendum sull'idea complessiva del modo con cui Calderoli ha impostato la sua legge sull'autonomia differenziata è giusto, ad affermare Leo Giorgiani, presidente della Regione Toscana, a proposito del via libera della Corte di Cassazione al referendum per l'abrogazione totale della legge sull'autonomia differenziata. Non è che non siamo per l'autonomia, ha detto Giani. Anzi, io da presidente della regione sono molto persuaso che molto più potere alle regioni sia importante, ma noi vogliamo un'autonomia equa e solidale, anche più autonomia rispetto a quella di un governo che in questo momento fa leggi di accentramento e poi a parole sostiene l'autonomia. Questo ha detto Giani. Controlli della Polizia Municipale di Prato e Firenze invece su alcuni pullman turistici a capoluogo toscano nella zona dei Lungarni, controlli congiunti hanno riguardato la strumentazione in dotazione rispetto alle normative inerenti ai tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, oltre a varie altre vicende. L'iniziativa si pone all'interno di un progetto di lungo termine, viene fatto sapere che interessa i territori dei due comuni, ha come obiettivo lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di controllo di mezzi pesanti. Il movimento della Wish Parade non si è fermato al corteo del 27 aprile scorso che, lo ricordate, sonorizzò le strade di Firenze contro il decreto anti-rave varato nel 2022. I vari collettivi e realtà che l'hanno organizzata hanno continuato ad incontrarsi per studiare delle proposte volte a creare nuovi spazi per vivere la musica in maniera diversa anche a Firenze. Questo sabato 14 si terrà il secondo presidio sonoro dopo piazza Annigoni, questa volta saranno in piazza delle Cure, ma sentiamo un membro e gruppo di contatto intervistato da Viola Giacalone.
Da un anno a questa parte il percorso Wish Parade si è rinforzato molto, anche perché ci sono state molteplici associazioni / collettivi artistici che si sono interfacciati alla nostra realtà. Sul territorio fiorentino stiamo avendo una gran voce, proprio perché ci sono delle esigenze molto importanti. All'interno del nostro manifesto sono state buttate anche giù tre istanze che sono molto importanti, come quella ad esempio di uno spazio, visto che comunque sul territorio toscano, ma non solo, proprio in generale in Italia, la mancanza di spazi per i giovani è un'esigenza molto importante. La seconda istanza che abbiamo buttato giù è quella della riduzione del danno della cooperativa della CAT. La riduzione del danno è un'esigenza che i nostri territori hanno il diritto di avere, perché comunque è parte fondamentale di un sistema che soprattutto nel mondo della notte è fondamentale. Il terzo punto è quello dei mezzi pubblici. Mezzi pubblici che purtroppo, come sappiamo, anche sul nostro territorio non riescono ad avere voce in capitolo nel mondo della notte. Purtroppo qua a Firenze i mezzi pubblici alle 1:30 terminano di esistere. Quindi all'interno del manifesto richiediamo allungare l'orario dei mezzi pubblici negli orari notturni. Questo sabato poi invece faremo un altro presidio nel quartiere delle Cure, che è un quartiere molto importante, perché è un quartiere ancora ricco di residenti, pieno di fiorentini e fiorentine, e insomma ci prendeva molto bene fare qualcosa lì all'interno, perché ci sono piazze che comunque continuano a vivere, continuano ad essere ricche di giovani, di famiglie, e quindi questo sabato dalle 17 ci sarà questo presidio sonoro dove anche moltissime realtà tra associazioni e collettivi faranno vari interventi. Ci riuniremo lì portando di nuovo musica, portando di nuovo aggregazione, perché noi vogliamo le piazze vive, vogliamo le piazze ricche di arte, proprio perché come descrivono la città, Firenze è la città dell'arte, no? Diciamo che però in questi anni questa cosa è un po' sfumata, perché le città vengono sempre più svendute e la cosa non arriva solo, ahimè, alle grandi città, quindi ai capoluoghi di regione, ma purtroppo anche i piccoli borghi e i piccoli paesi stanno venendo svenduti a un turismo di massa. Quindi ecco, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di dare meglio di noi, di far sì che la città possa tornare a riunirsi.
Avete parlato con qualcuno dell'amministrazione del quartiere 2 riguardo a questo evento?
No, noi ci siamo interfacciati però in questo periodo con le istituzioni. Dopo moltissimi anni, come cultura dal basso, abbiamo provato ad avere un dialogo con le istituzioni e chissà, magari col tempo riusciremo ad avere qualche risposta.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Andrea Segre, regista del recente successo Berlinguer, La grande ambizione, arriva domenica 15 dicembre a Firenze e provincia per un mini tour di incontro con il pubblico cinematografico. Il film, forte del successo di 500.000 di spettatori cinematografici, con 11.000 spettatori a Firenze e in città e altri 5.000 in provincia, prende le mosse dai primi anni 70 e racconta, interpretato da Elio Germano, la storia di un uomo e di un popolo per cui vita, politica, privato e collettivo erano indissolubilmente legati. Alle 15:15 di domenica Segre sarà al cinema Astra di Piazza Beccaria, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, per un incontro in cui approfondirà il lavoro svolto per interpretare al meglio la figura di Berlinguer, un grande lavoro di gruppo grazie al fondamentale supporto di Elio Germano nei panni dello statista, che ha permesso di rappresentare in un film di ricostruzione storica la figura del segretario del Partito Comunista. Poi alle 16:30 il regista sarà al Fiorella per salutare il pubblico prima della proiezione del film. Alle 19 incontrerà il pubblico a Pontassieve al Cinema Italia per un cineforum dopo la presentazione della nuova grande sala cittadina. Alle 20:30 infine presenterà il film a Sesto Fiorentino al Cinema Grotta, in una città che per anni è stata l'emblema della sinistra italiana. La giornata è organizzata dalla Fondazione Stensen con la produzione di Vivo Film con Lucky Red Distribuzione. Nel pomeriggio abbiamo intervistato proprio Andrea Segre.
Perché la storia di quegli anni, dell'Italia di quegli anni, attraverso anche la vita di Enrico Berlinguer, ma soprattutto dentro alla comunità di cui lui faceva parte, il Partito Comunista Italiano e il movimento operaio socialista in cui il partito era immerso, ci aiutano a riflettere su che cosa oggi sta succedendo al rapporto tra la società e la politica. Cioè, noi siamo assolutamente consapevoli che c'è una forte crisi di rappresentanza ed una forte sensazione comune che la politica non aiuta più a migliorare la vita delle persone. Perché abbiamo questa sensazione? Perché siamo arrivati fin qua? Che cosa è successo? Ripartire da un'Italia in cui milioni di persone invece si sentivano uniti dall'attivarsi nella politica. Il Partito Comunista Italiano era forse la comunità più coesa intorno a questa, ma intorno a quella comunità ce n'erano tante altre ovviamente, era il modo per interrogarci su questo.
Peraltro Berlinguer, insomma, è diventato un simbolo, no? Un simbolo per tutta una serie, diciamo, di spaccati anche emozionali che travalicano i confini della politica classica. Estimatori anche il campo della destra, Almirante andò al funerale di Berlinguer. Qual è la parte che lei ha voluto mettere più in evidenza? Il tratto umano, il tratto politico, le due cose che stavano insieme, qual è l'emozione che vorrebbe trasmettesse questo film, conducibile al PC?
Comunque io credo che sia necessario superare il Berlinguer simbolo e cercare di stare ben connessi ai contenuti di Berlinguer. Io credo che i contenuti di Berlinguer siano in grado oggi di interrogare il presente e offrire anche delle possibili chiavi di lettura di alcune sfide del futuro. Ovviamente vanno superate tutti gli anacronismi in cui è ovviamente immersa la sua vita rispetto all'oggi, perché affronta alcune tensioni in nuce dentro a quella che lui chiama la crisi della società capitalista in quegli anni e che oggi è esplosa con tutta la sua evidenza e anche tutta la sua potenza, perché contemporaneamente è anche vero che la società capitalista governa il mondo e produce anche degli effetti positivi sul mondo, però produce anche tanti elementi di crisi che sono molto evidenti, per cui leggere la sua lettura di quella crisi credo che sia ancora oggi illuminante.
Il film sta avendo un grande successo anche di critica. Qual è la cosa che la rende più soddisfatto di quello che sta vedendo nel pubblico, in quello che si legge, si ascolta?
Credo innanzitutto che sia sdoganato il fatto che si abbia senso fare cinema politico, perché per un bel po' di anni si ha avuto la sensazione che fare cinema politico fosse un problema, perché la politica è un problema, no? E, come dicevo prima, io mi sono sempre detto che invece questo è un pezzo gigantesco della storia del cinema italiano. C'è un filone molto molto importante dentro la storia del cinema italiano, ovviamente non solo, però mi occupo di quella italiana nel senso che ne faccio parte, e credo che raccontare il rapporto tra società e politica, il rapporto tra potere e individuo, sia una delle cose che dobbiamo reimparare a fare. Il fatto che questo film abbia trovato un così grande pubblico probabilmente ci aiuta a studiare questo, ma non a caso sono arrivati negli ultimi anni alcuni film che hanno rincominciato a costruire questo rapporto, no? Cioè, per me anche Io Capitano, nonostante Matteo continuasse a dire che non era un film politico, era un film fortemente politico, Palazzina Laffe di Michele Gambino è un film fortemente politico, ma anche in qualche modo, a suo modo, in maniera molto diversa, anche il film della Cortellesi è un film politico, e ce ne sono anche altri che sono sto citando. L'altra cosa è sicuramente il grande rapporto con i ragazzi, cioè il fatto che ci siano tantissimi ventenni che stanno andando a vedere questo film aiuta questo film a fare quello che speravo potesse fare, cioè non soltanto celebrare o raccontare o criticare un passato, cioè non soltanto relazionarsi con la rappresentazione di un passato, ma mettere quel passato in relazione con l'oggi e far ragionare su alcuni elementi.
19:10, siamo in conclusione di Newsline, vi leggiamo un'ultima notizia: 18 tra ragazze e ragazzi delle classi terze dell'Istituto Niccolini Palli di Livorno hanno partecipato ad un percorso formativo su temi quali la sessualità, l'affettività, al fine di diventare loro stessi educatori nei confronti dei compagni di scuola. Questo è quanto proposto dalla prima edizione del progetto L'Apprendista Influencer, educazione tra pari in tema di affettività, sessualità, relazione, organizzata dal consultorio di Livorno e dell'educazione e promozione della salute dell'azienda USL Nord-Ovest Area Sud. Il percorso formativo rientra nei cosiddetti percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento e ha visto impegnati i ragazzi in incontri pomeridiani di alternanza scuola-lavoro che hanno coinvolto anche ostetriche, una psicologa e una assistente sociale. Vi ricordo che siamo nel pieno della campagna di tesseramento al Controradio Club e domani torna la radio aperta. Radio aperta, quindi potete venire qui in Controradio, anche proprio qui da questi microfoni dell'acquario, a fare due chiacchiere con chi è in conduzione, con i giornalisti, a confrontarvi e confrontarci per capire cosa tiene insieme, no? Anche questa grande comunità del Controradio Club, degli ascoltatori di Controradio, in tutta la giornata, insomma ci saranno tutti i protagonisti della redazione musicale, la redazione giornalistica, ospiti a sorpresa, venite, potete fare la tessera, potete comprare la gadgettistica di Controradio che oramai si compone di molteplici elementi, ma che ovviamente quest'anno vede al centro troneggiare il panettone di Controradio che tanto successo sta riscuotendo anche a livello di palati. Insomma, trovate tutto per la radio aperta, ma potete fare la tessera anche online su controradioclub.it se non ce la fate a passare, ma per noi è importante vedervi negli occhi dopo un periodo in cui Covid e tante altre cose, insomma, ci hanno tenuti distanti. Ci sarà anche Giustina nel pomeriggio, la salutiamo e la ringraziamo per l'ottima regia, come sempre. Le previsioni del tempo per quello che riguarda la giornata di domani: cielo molto nuvoloso con piogge sparse, più frequenti nel pomeriggio, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, possibili deboli nevicate oltre 1300 metri. Venti deboli nord-orientali, tendenti a disporsi da ovest-nord-ovest. Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, le temperature insensibili, aumento le minime, le massime invece quasi stazionarie, ma aggiunge il Lamma, su Controradio splenderà il sole, quindi potete venire tranquillamente a fare la tessera. Dopo la sigla, a parte gli scherzi, ci sarà il City Lights e poi Popolare Network 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.